Slap. Beats.
Slemix 2016, la rivoluzione dà i numeri. Iniziamo con Alberto Grain e suo didgeridoo, che ci introdurrà piano piano all'inizio di questa edizione di Slemix. Alberto Grain, che andrà avanti per un po' prima dell'inizio. Grazie a tutti, un applauso subito ad Alberto. Era da 8 edizioni che volevo che Alberto venisse qua, finalmente sono riuscito a incontrare il momento giusto per farlo iniziare. È un buon auspicio sempre il didgeridoo. Poi più avanti sarà accompagnato da Antonella Spina, ma lasciamo lo spazio a lui. Grazie.
Slemix, per fare rivoluzione servono belle parole. Slemix,
la rivoluzione con le bombe di carta.
Slemix, scrivere rivoluzione a tutti i costi. Slemix, strappare rivoluzione con i denti.
Slemix,
la rivoluzione che non lascia indietro.
Slemix, la rivoluzione è una ginestra.
Slemix, la rivoluzione è una valanga di anime frementi.
Slemix.
Thank you.
Nessuno dica che il passato è morto. Il passato è tutto intorno e dentro di me, dentro di noi. Perseguitata da memorie tribali, conosco questo breve ora, il cui lungo formarsi è tanto del passato. Stasera qui, in periferia, mentre siedo in poltrona davanti alla stufa elettrica, riscaldata dal suo rosso bagliore, precipito nel sogno. Sono lontana, accanto al falò, nella boscaglia, tra la mia gente, tra la mia gente, tra la mia gente, seduta a terra. Niente muri intorno a me, le stelle sopra di me. Attorno a me gli alberi alti si muovono e suonano nel vento. I tenui gridi della notte giungono a noi, là, nella boscaglia, dove siamo tutt'uno con le esistenze della natura, conosciute e sconosciute, in luoghi a cui apparteniamo ma che abbiamo abbandonato. Poltrone e caloriferi elettrici esistono da ieri, ma mille migliaia di falò nella foresta sono nel mio sangue. Nessuno venga a dirmi che il passato è morto. Adesso è solo un pezzetto di tempo, un pezzetto di tutti gli anni di lotta che mi hanno plasmata.
Slemix 2016. Slam Mix 2016. Alberto Grain e Antonella Spina. Grazie a voi.
Se posso dire proprio gentilmente tradotta, perché non è ancora pubblicata questa poesia di questa poetessa aborigena, e quindi questa amica, visto che le traduce ed è lei la curatrice, ci ha fatto questo regalo in anteprima mondiale.
Grazie. Grazie ad Alberto Grain per l'inizio di Slam Mix e Antonella Spina per la sua bellissima poesia. Slam Mix, la rivoluzione dà i numeri. Adesso mandiamo uno spot, se siamo pronti.
Per fare rivoluzione servono belle parole.
Slam X. La rivoluzione con le bombe di carta.
Slam X. Scrivere rivoluzione a tutti i costi. Slam X. Strappare rivoluzione con i denti.
Slam X.
La rivoluzione che non lascia indietro.
Slam X. La rivoluzione è una ginestra.
Slam X. La rivoluzione è una valanga di anime frementi. Slam X, la rivoluzione dai numeri 1917, 1977, 2017. Slam X scommette sulla rivoluzione. Il prossimo a salire sul palco è Alessandro Stellino per il collettivo Film Idee.
Grazie, buonasera. Sì, Film Idee è il film della battaglia delle idee, è la contrazione di questa frase che abbiamo letto in un libro che ci è piaciuto molto, era un libro importante di critica al cinema come industria. Negli anni 50 l'abbiamo ripreso perché pensavamo che il cinema non fosse più un campo di battaglia e noi volevamo ancora cimentarci in questo scontro. Cinema is not dead, we are, è il nostro motto. Il cinema non è morto, lo siamo noi critici, noi spettatori, insomma, lo spettatore nell'era del digitale. Vi volevo leggere il manifesto che abbiamo scritto e che è presente in questo libro, Cinema is not dead, we are, appunto, che è qui sul banchetto, pubblicato da Agenzia X. Poi ho pensato di leggere altre parole per un'importante ricorrenza odierna, perché le cose che ci hanno spinto a occuparci di cinema non sono solo legate al cinema, ai critici, ai registi, ma anche a tante persone che si sono impegnate negli anni passati per sostenere una causa. Vediamo un po' se trovo la luce. Vorrei commemorare qui gli anni 70, anni molto cari e molto amati per quello che hanno effettivamente rappresentato per un ragazzo che li ha attraversati dai 15 ai 25 anni. Il ragazzo non avrebbe fatto parte di nessuna organizzazione politica dell'estrema sinistra, non avrebbe occupato scuole, avrebbe contestato il nozionismo degli insegnanti in modo individuale, avrebbe sfilato qualche volta in corteo per le strade del suo borgo, non si sarebbe mai azzardato a prendere la parola in un'assemblea. Avrebbe detestato la politica, pur conservando aspirazioni terzomondiste e comunarde. Si sarebbe sbarazzato del gioco cattolico tutto d'un tratto, crescendo. In seguito sarebbe arrivato a rivedere tutto quanto il suo misticismo e la sua ansia di assoluto, rivolgendosi alla contemplazione delle religioni e delle filosofie dell'estremo oriente. Il ragazzo avrebbe letto quotidianamente Lotta Continua, mensilmente Re Nudo, ogni tanto Lambda. Avrebbe collezionato testi, poesie, romanzetti, diari e confessioni pubblicate da case editrici di cui ora non può ricordare il nome, ma che in quegli anni erano conosciutissime e testimoniavano di una collettiva voglia di prendere la parola. Si sarebbe sentito in contatto con tutti i suoi coetanei, li avrebbe cercati iscrivendosi all'Università di Bologna, li avrebbe trovati solo per rendersi conto che la propria vita si sarebbe giocata in solitudine e avrebbe potuto unirsi agli altri unicamente attraverso l'esercizio solitario e distanziato di una pratica vecchia quanto il mondo, la scrittura. Avrebbe capito che non sarebbe mai stato un protagonista, ma semplicemente un osservatore. Avrebbe praticato l'arte macrobiotica. La sua stanza avrebbe sempre profumato di incensi indiani e cinesi ed echeggiato la musica di Peter Gabriel, Leonard Cohen, Banco, Guccini, Tim Buckley, Claudio Lolli, Claudio Rocchi, Pink Floyd, Fabrizio De André, Bob Dylan, Carole King, Patti Smith. Il giorno in cui Pasolini fu ammazzato si sarebbe raccolto in silenzio a casa di un'amica e insieme avrebbero ascoltato, commossi, un inno di De Gregori, Pablo. Il giorno in cui venne celebrata la morte di Demetrio Stratos sarebbe stato all'Arena di Milano, insieme a migliaia di altri ragazzi, e già in quell'occasione gli parve di fiutare nell'aria qualcosa di nuovo, un po' di ottimismo dopo la bagarre e le guerre giovanili che avevano strozzato la metà di quegli anni, e che nel suo ricordo prendevano l'immagine della festa fallimentare del Parco Lambro e di una canzone di Gianfranco Manfredi. Avrebbe lavorato brevemente in una cooperativa teatrale, si sarebbe sbattuto per i programmi culturali di una radio libera, avrebbe dato via un cineclub. Avrebbe amato l'impegno del cinema americano degli inizi del decennio, Fragole e sangue, Alice Restaurant, Comma 22, L'impossibilità di essere normale, Festa per il compleanno del caro amico Harold, Cinque pezzi facili, Conoscenza carnale, Clute, L'ultimo spettacolo, Un uomo da marciapiede, Non si uccidono così anche i cavalli, Panico a Needle Park, Fat City, Piccoli omicidi. E avrebbe adorato Ken Russell e si sarebbe commosso per due struggenti commedie inglesi, La ragazza del bagno pubblico e Domenica, maledetta domenica. Avrebbe, come tanti suoi compagni, lavoricchiato d'estate per potersene andare poi 15 giorni a Venezia, alle giornate del cinema italiano, dette il Contro Festival. Avrebbe partecipato alla Biennale, i cui spettacoli costavano 100 lire. Avrebbe visto tanti cinegiornali luce, tante parate di regime, tante rievocazioni filmate di stragi e di attentati. Incontrò tante persone e ognuna riuscì a parlare alla sua immaginazione. Milano era la città della fantasia, della libertà, del desiderio. La raggiunse. In quegli anni di cultura metropolitana, di esperienze, di periferie e decentramenti, niente ai suoi occhi meglio di quella città poteva rappresentare la contemporaneità. Si perdeva ogni giorno scoprendo la poesia dei ghetti e dei quartieri periferici. Viveva ogni ora un proprio sogno. La solitudine, la tristezza, la malinconia erano sentimenti che non lo spaventavano. Sapeva che ogni ragazzo della sua età li provava in quello stesso momento. Essere giovani in quel decennio significò una cosa importantissima: essere presi in considerazione, avere la consapevolezza che il destino della società si giocava ed era giocato sulle proprie spalle. I ragazzi erano la piazza. Fu da questo giovanilismo imperante che nacquero, da un punto di vista esistenziale, le degenerazioni di quegli anni, proprio dal fatto di voler vivere la propria vita e di essere autorizzati a farlo dalla violenza di Stato come un assoluto avventuroso. Ripensare oggi a quegli anni, ricercare nel ricordo quel ragazzo, tra le lettere che ha scritto, le pagine che ha inviato agli amici, le fotografie, le registrazioni, e cercare nel doppio dell'esperienza, non quella che fu, ma quella di cui abbiamo conservato un riverbero nella memoria. Motivazioni e atteggiamenti che sembrano appartenere in realtà a un'altra persona, come succede al personaggio di Beckett, Crap, che ascoltando le registrazioni dei propri discorsi deve ricorrere al dizionario per poterli comprendere. Eppure è fondamentale oggi ripensare a quegli anni, anche se non sarà mai più possibile farlo con la testa di allora. Ma certo non si potrà rimanere impassibili di fronte alle speculazioni che vengono avanzate su un decennio in cui sembra che tutti fossero violenti, sprangatori, estremisti. Per molti quegli anni sono stati anche divertenti, creativi, fertilissimi, pieni di fantasia. È per questo che non chiuderei il riascolto della voce di quel ragazzo così disperatamente come fa Crap. Qui termino questo nastro, scatola 3, bobina 5. Forse i miei anni migliori sono finiti, ma non li rivorrei indietro. Non con il fuoco che sento in me adesso, non li rivorrei più indietro. Forse di quegli anni quel ragazzo e io rivorremmo un po' di progettualità e di tensione ideale. E questo l'ha scritto Pier Vittorio Tondelli, che è morto oggi 25 anni fa. Grazie.
Slam X, la rivoluzione dai numeri. Questa è la prima serata, la serata che ospita anche il premio Dubito, una serata dedicata alla musica e alla poesia. Siamo felicissimi di avere con noi Franco Buffoni.
Ciao, grazie. Un urlo come un tonfo ero al computer, mi affacciai, tacque di colpo lo stridere di fresa. Trambusto e poi frastuono d'ambulanza. La vita non ha prezzo, ma un esperto sa comunque valutarne le parti. Di solito, al primo accertamento, quantificando le quantità e le capacità lavorative. Poi, grazie ad apposite tabelle, calcolando persino il danno morale, la pecunia doloris, per l'appunto Guido, il tuo braccio amputato. Christine Koschel era una poetessa e traduttrice nata a Breslavia nel 1936, aveva quindi 9 anni nel 1945. Nel 1945 a Berlino vide quello che poi lei stessa definì l'autobus dei bambini morti. Erano bambini senza nessuno che li potesse accudire, alcuni proprio infanti, messi tutti su quest'autobus con razionalità tedesca, perché non sapevano dove metterli, alcuni già morti, altri morenti. E questa immagine per tutta la vita lei se l'è portata dietro, l'ha narrata e io ho cercato di tradurla, ma è impossibile tradurla. L'autobus dei bambini morti è quello che Christine Koschel vide a Berlino nel 1945, alcuni ancora vivi, molti infanti, tutti assolutamente soli, abbandonati in una fuga dal nulla al nulla durante l'avanzata dei sovietici. Da qui gli occhi per sempre che l'orrore hanno visto di Christine, intraducibile, se non nello strappo sintattico. Capita che a volte il Corriere della Sera possa darti un'idea, quando il redattore casualmente accosta due trafiletti, come in questo caso. Il testo si intitola Due trafiletti. Il primo narra di un clandestino curdo che tra Francia e Italia, quando il treno è in curva, tra Mentone e Ventimiglia, salta dal treno e c'è il sentiero per entrare clandestinamente, solo che ha fatto il salto con troppo impeto e quindi si sfracella sulle rocce sottostanti e il Corriere portava questo trafiletto in cui dava la fatto di cronaca. Accanto, casualmente, il redattore accostò un altro fatto di cronaca. Qui, sulla tangenziale est, un ragazzo di 17 anni si era buttato e frequentava l'Istituto Tecnico Professionale e in tasca gli trovarono un biglietto con scritto «Spero di risvegliarmi in un mondo più gentile». E poi si seppe che appunto era oggetto di atti di bullismo da parte dei compagni di scuola. Due trafiletti. Voleva superare l'inevitabile, il pieno, scanalare i 500 euro sulla parete rossa e governare la scanalatura scendendo tra i balzi dove il trenomare frena, il clandestino curdo precipitato ieri nel tratto impervio a mezza costa tra Mentone e Ventimiglia, gentile, giovane, fragile, bello e gentile. Una condanna per te, solamente una fuga dal parapetto del cavalcavia, sperando di svegliarti, l'hai scritto nel biglietto, in un mondo più gentile. Fregelle è una località vicina a Ceprano, tra Frosinone e Benevento, e Fregelle fu distrutta dai Romani nel secondo secolo avanti Cristo, perché i fregellani si furono traditi da questo quinto numitorio Puglio, lo racconta anche Cicerone, e sui resti di Ceprano venne consumato il rito della Devozio. La Devozio è il rito di esecrazione, la consacrazione agli inferi, e venne fatto per Ceprano, per Fregelle, ma anche per Corinto e per Cartagine in quel secolo. A Fregelle c'è uno scavo archeologico e mi capitò di vedere questi lavoratori clandestini, e mi spiegò il collega di archeologia che erano magrebini che avevano finito la stagione a Literno per raccogliere pomodori e stavano sbancando questo appezzamento di terreno, e che poi sarebbero spariti perché la loro posizione era proprio quella dei clandestini. E questi clandestini, esattamente come gli antichi abitanti di Fregelle, volevano il diritto di cittadinanza. E quindi questo testo è nato per l'analogia tra coloro che clandestinamente lì stavano scavando, aiutando questo scavo archeologico, e quegli antichi abitanti di Fregelle che vennero annientati dalla protervia romana. A Fregelle, come Cartagine distrutta, furtivi ossetti bruni oggi scavate per pochi resti di colonne e frammenti di vetro. Nulla di intatto perverà a chi vi manda. Un patto scellerato col traditore Quinto condannò a devozione la città, come Cartagine, donde venite voi, scavatori clandestini, qui ad alternare l'Iterno pomodori, non fu per diritto negato di cittadinanza che i fragellani insorsero e Roma vendicò l'insulto, il permesso di soggiorno domandate e scavate, scavate. E le ultime due poesie che leggo si intitola una Alla Costituzione Italiana. E quando scrissi questa poesia pensai di dedicarla a qualcuno, volevo dedicarla a qualcuno che sarebbe stato tanto contento di vedere la Costituzione italiana promulgata nel 48, ma non lo poté fare perché massacrato prima. Pensai a Matteotti, poi pensai ad Amendola e infine capii che la dovevo dedicare a Piero Gobetti, perché Gobetti, oltre ad aver fatto come Matteotti ed Amendola la stessa fine per mano dei fascisti, Gobetti ebbe anche, nei pochi anni di vita adulta che poté vivere, la capacità di essere editore di poesia e pubblicò, guarda caso, il libro più noto e più importante del Novecento italiano, Ossi di Seppia, di Eugenio Montale. A questo punto il testo sulla Costituzione italiana è venuto da solo. Le Costituzioni, recita il mio vecchio Dictionary of Phrase and Fable, possono essere aristocratiche o dispotiche, democratiche o miste. Ecco, per te, Costituzione italiana, per te che non prometti di perseguire l'imperseguibile, la felicità degli uomini, vorrei non pensare davvero a quel mixed che ricade sugli effetti salvando i presupposti. Di te che prometti il perseguibile, vorrei restasse il lampo negli occhi di Gobetti, già finito, peraltro, in poesia. E quest'ultima si intitola Gay Pride a Roma. Il riferimento è al World Gay Pride del 2000 a Roma, e però riguarda due situazioni molto marginali, due episodi assolutamente destinati a passare inosservati. Ma a volte io credo che ciò che sta a margine delle manifestazioni possa, se lo si guarda con un occhio attento, rivelare di più della manifestazione stessa. Quindi sono due bozzetti che io ho accostato. E il caffè dove lo prendiamo? Chiede quella più debole, più anziana, stanca di camminare. Alla casa del cinema, là dietro Piazza di Siena, non si erano accorte della mia presenza nel giardinetto del Museo Canonica, si erano scambiate un'effusione, un abbraccio stretto, un bacio sulle labbra. Parlavano in francese, una, da italiana, Mon Amour, le diceva, che felicità di nuovo insieme qui. Come mi videro, si ricomposero, distanziando sulla panchina i corpi, le scarpe da ginnastica, le caviglie gonfie dell'anziana, e quella sera, come smollò il caldo, passeggiai fino a Campo dei Fiori, pizzeria all'angolo, due al tavolo seduti di fronte, giovani, puliti, timidi e raggianti, dritti sulle sedie col menù, sfogliavano e si scambiavano opinioni, discretamente. Lessi una dignità in quel gesto educato al cameriere, una felicità di esserci, intensa, stabilita. Decisi, li avrei pensati sempre così, dritti sulle sedie, col menù.
Grazie a Franco Buffoni di Slam X 2016, la rivoluzione dai numeri. Grazie ancora a Franco Buffoni per essere venuto qua. Ricordiamo che alle 11, tra circa un'ora, partirà il premio Dubito. Stiamo distribuendo i tagliandini della giuria. Chi li vuole prendere poi avrà il diritto di un voto, uno solo, per la band, per il gruppo che preferisce del premio Dubito. A prestissimo, che ci sarà una grande, un grande duetto tra poco.